Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Portate la gioia del Vangelo, che è Gesù stesso, e mostrate la bellezza dell'amore di Dio che si manifesta nel volto misericordioso di Cristo. Con questa bellezza riempite il cuore di quanti incontrate. La vicinanza, l'incontro, il dialogo e l'accompagnamento siano il vostro metodo missionario.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Oggi parliamo di mistica e lo facciamo perché è appena uscito per la Libreria Editrice Vaticana il nuovo dizionario di mistica curato da padre Luigi Borriello. E a curare alcune di queste voci appunto del dizionario è Don Francesco Armenti, che è con noi qui in studio. Benvenuto.
Grazie, ben ritrovati, ormai siamo di famiglia qui a Radio Vaticana.
Sì. Tra poco ci raggiungerà anche padre Borriello telefonicamente, ma intanto, visto che si parla appunto di mistica, spesso non è molto chiaro di che cosa si tratti esattamente quando noi parliamo di mistica, che cos'è? Alcuni lo confondono forse con la santità.
La mistica, sì, è vista un po' come qualcosa di lontano, anche perché in genere quando si parla di mistica la mente va subito a qualcuno che si estranea dal mondo, va subito ai santi con i fenomeni mistici, tenendo presente che la mistica è una cosa e i fenomeni mistici è un'altra cosa. C'è la professoressa e scrittrice Marisa Del Genio, che è una anche dei curatori del nuovo dizionario di mistica insieme a padre Borriello, che ha fatto qualche anno fa un bel testo, La mistica parola per parola. Praticamente la mistica è la vita cristiana vissuta nell'intimità con Dio, quindi è la vita battesimale. Mistici in potenza siamo tutti, possiamo esserli tutti, se noi viviamo questa relazione che ci viene appunto dal battesimo, questa relazione con Dio. Chiaramente io sto dando una interpretazione molto semplificata della mistica secondo la concezione mistica della teologia mistica cristiana. Poi è chiaro che vi sono anche nelle altre fedi concetti di mistica che possono anche differire, la mistica nel buddismo piuttosto che la mistica nell'Islam, piuttosto che la mistica nella fede ebraica, eccetera, eccetera. Quindi la mistica alla fine è questa vita di intimità, è l'intimità con il Signore. Quindi poi una vita vissuta veramente con Dio è una vita che si nota, che si differenzia per il linguaggio, per gli stili e per le scelte.
Faceva prima una differenza tra mistica e fenomeni mistici. Che cosa intendiamo per fenomeni mistici?
Cioè, non sempre la mistica ha come conseguenza quasi obbligatoria i fenomeni mistici. I fenomeni mistici sono carismi, sono doni che il Signore dà alle persone, anche indipendentemente alcune volte, perché come dire, i ragionamenti di Dio, come ci ricordano il Salmo, non sempre coincidono con i nostri, quindi sono il segno visibile di questa intimità, ma non perché la persona è buona, è brava o lo merita, forse anche questo, ma nei disegni di Dio un fenomeno mistico come per esempio la stigmatizzazione, tanto per citarne uno molto famoso, sia quella visibile ma anche quella invisibile, perché ci sono tante figure di mistici che per esempio vivono il fenomeno della stigmatizzazione in maniera invisibile, lo stesso padre Pio da Pietrelcina, che è una delle figure trattate poi in questo dizionario. Lui ha vissuto il periodo della stigmatizzazione invisibile e il periodo della stigmatizzazione visibile, ma poi ci sono altri fenomeni mistici come le apparizioni, le allocuzioni interiori. Ecco, sono tutti doni che il Signore dà unicamente per il bene delle persone e per la santificazione del mondo. Cioè, sono segni attraverso cui il Signore ci richiama la sua presenza e la sua proposta d'amore.
Mm-hmm. E prima poi invece parlava di linguaggio mistico. La mistica ha un suo linguaggio particolare?
Ma certamente, il linguaggio del mistico è il linguaggio di Dio, è il linguaggio dell'amore. Non c'è un linguaggio mistico, tra virgolette, generale, ma io direi un linguaggio mistico incarnato nel mistico, quindi nella persona che vive questa intimità. Per esempio, ho citato Padre Pio, aveva tutto un suo linguaggio mistico molto forte, però se cito il linguaggio mistico di una Madre Teresa di Calcutta, di cui si è saputo di certi fenomeni mistici all'indomani della sua morte, nessuno mai pensava che una Madre Teresa di Calcutta, che ti affascinava con il suo sorriso, avesse vissuto la notte dello spirito. Da poco dopo che lasciò l'istituto delle suore di Loreto, fino alla sua morte. Quindi nessuno, e lei lo dice nei suoi scritti, che ha vissuto questo senso di abbandono di Dio, qualcosa di tremendo, in questo caso nei santi, ma qualcosa di tremendo in tutti i credenti che credono e si affidano a Dio. Allora, sì. Dio parla, ma non a tutti in maniera indistinta. Dio parla incarnandosi nella tua vita, nella tua sensibilità, nelle tue esperienze, molte volte anche esperienze di peccato, molte volte esperienze di santità, molte volte esperienze del dolore, molte volte esperienze della gioia. Vi è per esempio un'altra mistica di cui sto proprio approfondendo un po' in questo periodo, Gabrielle Bossy. Questa era un'attrice, ma una donna che faceva tutt'altra vita, e a circa 60 anni, mentre compie, un'attrice francese, mentre compie un viaggio dalla Francia in Canada, inizia a sentire una voce interiore, quella che secondo i fenomeni mistici si chiamano le allocuzioni interiori. Una voce interiore che le chiamerà lui, ma che poi si vedrà che è Gesù, e questi colloqui mistici, queste allocuzioni interiori sono durate per circa 15 anni fino alla sua morte, e di qua poi è venuto fuori un bellissimo diario che si chiama Io e Lui, che già è stato editato 40 anni fa, e raccoglie tutta, come dire, raccoglie tutti questi colloqui. Ma la cosa che più mi colpisce è che lì Gesù parla appunto a Gabrielle, alla sua vita, alla sua storia, e in una locuzione dice: quando tu mi parlerai del tuo passato, sto un po' pensando in francese e sto traducendo, io ti metterò una mano sulla bocca, quasi a dire lascia perdere il tuo passato, il tuo peccato, e ti dirò parole che ti riscalderanno il cuore. Meglio la traduzione sarebbe parole che ti faranno sciogliere il cuore, e quindi queste parole d'amore. Cioè, cosa voglio dire? Questo linguaggio mistico, che è un linguaggio che usa Gesù e che parla a una determinata persona con una determinata storia, e che chiaramente è un messaggio, ci dice che il Signore, come dice Papa Francesco nel libro La Misericordia,
il mio nome è
Misericordia di Tornielli, lì dice che il Signore si accontenta, è felice solo di comprendere il tuo desiderio di convertirti, di cambiare vita, e ti viene incontro. Ecco qui che Gesù dice: io metterò una mano sulla tua bocca, quasi dire non voglio sentirti, lascia stare il passato, ma ti dirò parole che, cioè parole d'amore, di consolazione, che ti scalderanno il cuore. Ho voluto fare un esempio così molto semplice di linguaggio mistico.
Grazie allora a Don Francesco Armenti di essere stato in nostra compagnia. Rimanete con noi perché tra poco avremo anche Padre Luigi Borriello ancora per parlare del nuovo dizionario di mistica.
Permettimi di salutarlo, Padre Luigi Borriello, perché lui è la mente di tutto.
Benissimo.
Grazie a voi.
Ci ha raggiunti al telefono anche Padre Luigi Borriello, che è appunto il curatore di questo nuovo dizionario di mistica edito dalla libreria editrice Vaticana. Buongiorno e benvenuto, Padre Borriello.
Buongiorno, Rosario.
Allora, dicevamo poco fa con Don Francesco, cercavamo un po' di tratteggiare di che cosa parliamo quando parliamo di mistica, quando parliamo di fenomeni mistici, ma a lei volevo domandare che significato ha proporre oggi un dizionario di mistica, perché presentarlo attraverso questa forma che vorrebbe essere anche di facile consultazione in qualche modo.
Che senso ha? Ha un senso perché oggi la mistica è con gli studi è diventata una scienza, una disciplina scientifica al pari delle altre discipline teologiche, per cui mentre prima si pensava alla mistica collegata alla scetica e quindi veniva prima la scetica, cioè la sofferenza, la mortificazione, e la scetica era propedeutica alla mistica, che era riservata a pochi perché riguardava l'unione con Dio, che veniva raggiunta soltanto da gruppi elitari. Oggi si è divenuta un significato più preciso di mistica. La sua radice sta in un termine greco, che è myoumioein, che significa tacere, mettere a tacere, zittire, e la stessa radice ha mysticos, mysticos, l'aggettivo mysticos, che è, da cui poi proviene il mysterion, il mysterion. Questo è dell'antica Grecia. Chi è che ha in un certo qual modo battezzato o cristianizzato, ma facendo un passaggio, diciamo così, un'operazione teologicamente esatta, un'operazione teologica, dando un fondamento teologico al mistero e mistica, è stato proprio Paolo, quando dice nella lettera ai Colossesi: il mistero è nascosto nei secoli, ma ora rivelato in Cristo. Praticamente ci dice che c'è un progetto salvifico di Dio, un progetto al quale tutti siamo chiamati, che tutti possono realizzare, questo progetto nascosto nei secoli, il progetto salvifico comunionale di Dio, e che ora è rivelato in Cristo e che per mezzo del Cristo noi possiamo raggiungere. Quindi la mistica non è qualche cosa che si fa da pochi, ma è il mistero di Dio rivelato in Cristo, che noi possiamo realizzare nel tempo e nella storia, secondo il nostro stato di vita, secondo la nostra condizione di vita, secondo la professione che si svolge nel tempo e nella storia.
Mm-hmm. Come è strutturato questo nuovo dizionario di mistica?
Il dizionario è strutturato in diverse parti. C'è la parte dottrinale, per così dire, e quindi tutte le voci dottrinali. C'è la parte storica, cioè tutti autori o voci che riguardano la storia, scrittori di mistica o mistici e mistiche del passato e del presente, e poi la fenomenologia mistica. Praticamente quasi tutti, se non tutti, i fenomeni mistici, perché la mistica nel passato era considerata, era vista soltanto come fenomenologia. Il mistico era colui che aveva dei fenomeni mistici, che è completamente errato. Il mistico è colui che vive, che prende coscienza dell'essere in comunione con Dio, questa comunione con Dio che ti viene donata e tu accogli in modo passivo, ma cooperando però al dono che Dio ti ha dato, accogliendo questo dono.
Sì, c'era una cosa che ha detto su cui volevo così un momento fare un'ultima sottolineatura, cioè che l'esperienza mistica è un dono, cioè non è qualcosa che l'uomo può cercare
raggiungere per conto suo, con le sue forze.
Vogliamo sviluppare un momento questo concetto?
Sì, ecco, è tutto è basato sulla scrittura, sulla rivelazione. Isaia, se Dio non squarciasse i cieli, noi non lo vedremmo. Se Dio non si rivela a noi, come possiamo parlare a noi di Dio? Ma andiamo al termine esperienza che noi abbiamo diciamo cancellato. Prima c'era nel vecchio dizionario, c'era esperienza mistica, ora invece abbiamo messo vita mistica o mistica cristiana. Perché? Perché noi parliamo di teologia mistica e di vita mistica. Teologia non è più è tanto il discorso, discorso su Dio, un discorso sistematico, una riflessione sistematica su Dio, Theos Logos, ma è un Theos che parla, Legein, ecco, un Dio che parla, un Dio che si rivela, che parla nella persona di Gesù Cristo. Quindi la teologia e teologia mistica, Dio che parla nella persona di Gesù Cristo si rivela a noi, io lo accolgo, a quanti lo hanno accolto, proprio del Vangelo di Giovanni, ha dato il potere di diventare figli di Dio. Ecco perché è un dono gratuito, ma questo dono Dio lo dà a tutti. C'è chi non lo accoglie e chi non lo accoglie.
Grazie allora anche a padre Luigi Borriello, che è il curatore di questo nuovo dizionario di mistica edito dalla libreria editrice Vaticana. Grazie dunque ai miei ospiti di essere stati con me questa mattina.
Grazie e buona giornata.
Ed ora presentiamo il volume Baciami senza rete di Paolo Crepè, edito del Mondadori. Adriana Masotti ha intervistato l'autore per noi.
Paolo Crepè, il suo non è, lei lo precisa subito, un libro contro le nuove tecnologie digitali, ma vuole aprire un dibattito sulle conseguenze dell'uso o dell'abuso di queste tecnologie. Ecco, e parla di una strabiliante e inattesa mutazione antropologica in atto. Ecco, sono parole piuttosto pesanti.
Beh no, è il minimo che si possa dire, perché credo che vedere dei bambini e degli adolescenti oggi che sono nati con la tecnologia digitale, vedere come sono cambiati, è un'osservazione banale. Quindi che qualcuno lo scriva, visto che io non sono nel libro paga della Facebook o di WhatsApp, mi permetto di dire, perché credo che esista la libertà di pensiero, e credo di incontrare la perplessità e le paure di tanti genitori italiani e di tanti insegnanti. Questo lo vedo tutti i giorni, mi confronto con loro una sera sì, una sera anche, quindi so di che cosa sto parlando, ma poi credo che sia sotto gli occhi di tutti. Guardate cosa è successo con le elezioni presidenziali francesi, il giorno prima c'è stato un hackeraggio. Questa è una forma pericolosissima di manipolazione dell'opinione pubblica, che oggi è così, mi domando cosa ci sarà tra 5 anni, perché se anche le elezioni importantissime del Presidente della Repubblica francese possono essere manipolate da 4 giovanotti pagati da chissà chi in giro per il mondo, mi chiedo che fine ha fatto la libertà per cui hanno combattuto i nostri nonni e i nostri padri.
Certo, ecco, in realtà, come diceva lei, i cambiamenti di comportamento li vediamo anche in noi stessi, nelle nostre famiglie, a scuola. Quando qualcuno mette nero su bianco, magari ce ne rendiamo più conto. Ecco, ci vediamo dipendenti, controllati, ansiosi. Vuol dire qualcosa in particolare, perché è uno dei temi che lei affronta, qualcosa di WhatsApp oppure di Facebook?
Sì. Facebook contiene un problema, perché Facebook chiama i suoi clienti amici, mentre siamo solo clienti di Facebook, perché Facebook è un'azienda e noi siamo iscritti ad un'azienda e quindi come tale siamo clienti, non amici. Il fatto che si dica amici naturalmente comporta un misunderstanding, un qualche cosa che confonde il valore semantico della parola amicizia, che è una parola sacra e che prevede lealtà, presenza, rapporto affettivo, eccetera, eccetera. Tutto questo non esiste su Facebook e quindi dovremmo anche cominciare a chiederci come mai si possa usare una parola come amici per una cosa che è tutto fuorché amicizia. Perché io posso avere su Facebook delle persone di cui non sono neanche tanto conoscenti, non dico amici, ma non sono nemmeno conoscenti, perché noi non conosciamo l'entità delle persone che sono nel nostro libro delle facce, come si dovrebbe tradurre. E quindi questo è un problema, io lo cito come un problema, perché si richiede anche una certa responsabilità da parte di ognuno, perché lei parla giustamente di bambini e di adolescenti, ma il problema è che l'esempio viene da noi, cioè da una società dove genitori, insegnanti, eccetera, sono costantemente sul telefonino, e questo è un problema.
Lei dice che è la nostra stessa identità a mutare, ciò che crediamo di essere, l'autostima, la paura dell'esclusione, il nostro modo di pensare, di scrivere.
La scrittura sta cambiando in maniera vorticosa, perché se l'esercizio della scrittura avviene su una cosa come Twitter sono 140 caratteri, la Divina Commedia non so quanti milioni di caratteri siano, quindi se risolviamo il problema della scrittura e quello correlato della lettura ad una sorta di breve incipit del nulla, questo è un problema, perché vuol dire anche ridurre la complessità delle questioni sociali, delle questioni che legano la nostra comunità, la politica della nostra comunità, l'economia della nostra comunità, quindi diventeremo tutti dei superficiali. Guardi, all'università a Milano il preside di una facoltà ha chiesto che i libri con più di 800 pagine vengano riassunti dai loro insegnanti. Questa è la prova provata che c'è un fallimento totale della parola formazione. E noi non possiamo pensare che un paese come il nostro abbia una generazione che si avvicina alla maturità senza formazione, senza cultura, senza sapere niente. Guardi che i risultati nella politica si vedono già adesso.
Ecco, un tema molto interessante è quello della creatività e della necessità di scambio tra persone in carne ed ossa perché nascano delle idee. E lei cita anche Jobs stesso che diceva bisogna andare a prendersi un caffè per inventare qualcosa, resta poco.
Sì. Penso di sì, così come Conrad diceva che bisognava affacciarsi dalla finestra di casa per cominciare a scrivere un buon romanzo. Cioè la realtà che ti dice che cosa devi fare, non è la tua fantasia autarchica promossa in una stanzina blindata con la connessione iperveloce. Questo è Orwell, ne ha pensate tante, ma questa non ci è arrivato.
Ecco, è sull'importanza di imparare anche a parlare, a conversare, a elaborare il proprio pensiero. Lei cita un'esperienza positiva in atto ad un liceo scientifico di Bologna. Vuol dirci qualcosa in breve di questo?
Ma guardi, c'è un capitolo che parla della morte della conversazione. Ecco, io sono terrorizzato dall'idea che la conversazione possa morire, perché la conversazione è la fabbrica di ogni pensiero, di ogni creatività. L'uomo da solo non è mai riuscito a fare niente. La conversazione è la possibilità di essere impollinati e quindi di ricevere dagli altri uno strumento, un consiglio, una provocazione, una negazione. Lei pensa che cosa vuol dire vivere nella Repubblica del Sì? È una cosa terrificante di cui i giovani forse non se ne rendono conto. La Repubblica del Sì è la Repubblica dei like, non esiste il non like, il dislike, Facebook l'ha cancellato, non esiste.
Centrale mi sembra alla fine il tema educativo, scuola, famiglia, eccetera. Lei dice non siamo antitecnologici ma solo umani, che fare allora per non perdere la nostra umanità?
Ma guardi, sono molto contento che il Papa vada a Barbiana. Don Milani diceva che i bambini devono imparare a dire di no. Io credo che i no non chiudono la via, aprono la strada. Dobbiamo insegnare ai nostri figli a essere meno conservatori e agitare di più il loro senso critico. Però devono vedere da qualche parte un adulto che lo fa. Noi abbiamo la responsabilità di indicare ai nostri figli qual è la visione del mondo in cui noi vogliamo andare a vivere. E se il mondo è fatto di una monade dove tutti si chiudono e nessuno parla più con l'altro, nessuno si accarezza, nessuno ti raccoglie una lacrima, questo è un mondo orribile e noi dobbiamo combattere contro quelle 4-5 aziende miliardarie che vogliono cambiarci la vita.
chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Rimanete sintonizzati su Radio Vaticana Italia.